Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie questa mattina al capitolo 24 di Matteo, guardando ancora una volta ai segni della venuta del Signore Gesù Cristo, i segni del ritorno del Signore Gesù Cristo. Io non so com'è stata la vostra infanzia, ma la mia è stata piena di molti giochi. Quando mi guardo indietro e penso a me stesso da bambino, non mi vedo in casa, mi vedo all'aperto. Forse è perché ho vissuto gran parte della mia vita nella California del Sud e giocavamo ad un sacco di giochi all'aperto. E uno di quelli a cui giocavamo spesso, e sono certo che anche voi giocavate, era nascondino. E qualcuno contava ed il resto correva e si nascondeva. Ed il gioco cominciava veramente quando la persona che contava diceva «Arrivo?» E com'è che continua la frase? «Pronti o no?» Ci giocavate anche voi, non è vero? Non era un gioco molto sofisticato, ma era così che andava la cosa. «Arrivo? Pronti o no?» Bene, quella frase, se riferita al Signore Gesù Cristo, ha grandi e profonde implicazioni escatologiche. Ed il testo in Matteo 24, che guarderemo questa mattina, potrebbe veramente intitolarsi «Eccomi che arrivo, pronti o no?» perché è esattamente ciò che insegna. È un testo che tratta della improvvisa ed inattesa venuta ritorno del Signore Gesù Cristo. E guarderemo ai versetti che vanno dal 36 al 42 di Matteo 24. E questa è in realtà solamente la prima parte del messaggio che ci porta fino al versetto 51. Ora voglio che ricordiate il contesto in modo che comprendiate dove ci troviamo in questo Vangelo straordinario e nella vita del nostro Signore. Egli è ormai a poche ore dal tradimento, dall'esecuzione sulla croce, è seduto lì sul Monte degli Ulivi e i suoi discepoli si avvicinano a lui con una domanda molto importante che hanno in mente e ci è riportata al versetto 3. Dicono, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Essi avevano dentro di loro la sensazione che la fine dell'età dell'uomo era molto vicina, che il regno del Signore Gesù Cristo stava per arrivare molto presto. Erano stati indotti a crederlo perché egli è, dopo tutto, il re ed era lì. Aveva compiuto segni, aveva compiuto prodigi per dimostrare la potenza del suo regno, aveva recentemente denunciato i falsi capi religiosi di Israele, aveva purificato il Tempio da tutte le imprese empie che vi si svolgevano, aveva anche annunciato che presto sarebbe venuta una desolazione su tutto il complesso del Tempio ed aveva persino dichiarato la verità che egli sarebbe venuto in gloria. E tutte queste cose li avevano portati a credere che la cosa doveva essere molto, molto vicina. Infatti Luca 19,11 dice che essi pensavano che il regno di Dio dovesse apparire immediatamente. Cioè, sembrava loro che egli fosse lì ad annunciare se stesso come re, che fosse lì a distruggere il falso sistema religioso esistente affinché potesse stabilire il vero regno spirituale promesso loro dai profeti antichi. E così erano pieni d'attesa. Ora, la loro domanda ha due parti. Ha una parte del tipo quale sarà il segno della tua venuta ed una parte del quando avverranno queste cose. Quali sono i segni e quando accadranno? Ora, il nostro Signore iniziò rispondendo alla domanda sui segni. E la risposta l'abbiamo già studiata, che va dal versetto 4 al versetto 35. In quella sezione, egli dice loro qual è il segno della sua venuta. Ed è dato in modo particolare al versetto 29, dove ci viene detto che la luna non darà più la sua luce, il sole si oscurerà, le stelle cadranno, le potenze dei cieli saranno scosse, ed allora apparirà il segno. Ed il segno è il figlio dell'uomo nel cielo. Questo è il segno della sua venuta sulla terra. Quando lo vedranno? lì nel cielo. Ora, sarà preceduto da altri segni generali descritti dal versetto 4 al versetto 28. Quindi ci saranno alcuni segni generali. A proposito, quei segni generali sono scatenati da un evento molto particolare nel versetto 15, l'abominazione della desolazione, quando l'anticristo porrà l'idolo di se stesso nel luogo santissimo, nel Tempio di Gerusalemme, e pretenderà che tutto il mondo lo adori. Quello scatenerà le doglie del parto, quello scatenerà i segni generali. Quindi si comincia con l'abominazione della desolazione, quello sarà il primo dei segni, poi ci saranno segni più generali descritti nel resto di quella sezione che abbiamo guardato, i quali culminano nel segno che è l'apparizione del Figlio dell'Uomo nel cielo. Quello è il segno. Ora, tutti quei segni, a partire dall'abominazione della desolazione fino al segno del Figlio dell'Uomo nel cielo, sono segni molto rapidi. Avvengono in un periodo di tempo molto breve. La Bibbia ci dice che sono 3 anni e mezzo, 42 mesi o 1260 giorni. Ed è per questo che vengono chiamate doglie del parto. Aumentano rapidamente, si intensificano man mano che si avvicinano al regno. Sono indicatori generali ed infine c'è anche un indicatore specifico della venuta del Signore Gesù. Ora, questa è la domanda sui segni. Ora, cominciando dal versetto 36, tratta la domanda del quando, cioè quando verrà specificamente, quando avverranno queste cose. In altre parole, vediamo l'idea generale di quel periodo di tempo, però quando precisamente verrà? E, iniziando dal versetto 36, giù fino al versetto 31 del capitolo 26, egli si occupa del quando avverranno queste cose. Ed è lì che cominciamo il nostro studio questa mattina. Guardate al versetto 36. Questa è la chiave per il resto di quella sezione. Dice: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, né il Figlio, ma soltanto il Padre mio. E con quella dichiarazione egli dirige il loro pensiero alla questione del quando e gli dice che il quando non è conosciuto. Il segno che precede, i segni che precedono la seconda venuta sono stati chiaramente dati, sono descritti in modo inequivocabile qui in Matteo 24 ed anche in Apocalisse nel capitolo dal 6 al 18, non potete sbagliarvi, e la generazione che sarà viva durante quel periodo vedrà quei segni, saranno segni osservabili, saranno segni mondiali, saranno indicazioni inequivocabili del crollo del mondo e dei suoi sistemi, così come dell'universo intero, ma il momento specifico, cioè, notatelo lì al versetto 36, il giorno e l'ora non sono conosciuti. Non sono conosciuti. E dobbiamo ricordarci che egli qui sta parlando di un giorno e di un'ora, giù al versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale ora. In quale ora? Versetto 44. Perciò anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'Uomo verrà nell'ora che non pensate. Versetto 50. Il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che non conosce. Versetto 13 del capitolo 25. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui verrà il Figlio dell'Uomo. Sta parlando di un momento specifico. Ora ascoltate. Il periodo di tempo della seconda venuta sarà conosciuto. Deve esserlo. Deve esserlo a causa di tutta la sequenza degli eventi. L'abominazione della desolazione sarà un evento storico. I tremendi conflitti mondiali, le guerre, le voci di guerre, nazione contro nazione, regno contro regno, le carestie, le pestilenze, le descrizioni di Apocalisse dal capitolo 6 al 18, lì dove l'acqua dolce sarà devastata, le acque salate saranno devastate ed il mare diventerà sangue ed il giorno è alterato nel suo ciclo normale, e la luce del giorno verrà accorciata e vi sarà una maggiore quantità di tenebre, e tutti quegli eventi che sono molto osservabili indicheranno che quello è il periodo generale ed il tempo generale della sua seconda venuta, ma il giorno e l'ora non saranno conosciuti. Quelli verranno con improvvisa inaspettatezza. Il periodo della tribolazione è chiaramente indicato, e sappiamo che la venuta del Figlio dell'Uomo, dice il versetto 29, è immediatamente dopo la tribolazione, però quanto immediatamente non lo sappiamo. per affrontarlo da un altro punto di vista, ricordate questo, che sia Daniele nell'Antico Testamento che Giovanni nel Nuovo Testamento, scrivendo in Apocalisse, ci dicono che il periodo della tribolazione, la grande tribolazione, è un periodo di 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni. Questo lo troviamo in Daniele 7:25, 9:27 e 12:7. Lo troviamo anche in Apocalisse 11, versetti 2 e 3, in Apocalisse 12, versetto 14 ed in Apocalisse 13:5. Quindi ci sono tutti quegli indicatori che sono molto chiari che si tratta di un periodo di 3 anni e mezzo. Comincia con l'abominazione della desolazione, al versetto 15, dove l'anticristo stabilisce l'adorazione di se stesso, quindi il tutto è molto osservabile. Poi saranno 3 anni e mezzo e subito dopo, dice il versetto 29, viene il segno del figlio dell'uomo nel cielo. Ora, quanto subito dopo non lo sappiamo? Ed una volta che appare il segno, non sappiamo quanto tempo passerà prima che egli stabilirà effettivamente il suo regno. Quindi c'è una certa elasticità in quello. C'è un periodo di tempo lì in mezzo, dove Daniele ce ne dà un accenno in un certo senso, perché in Daniele 12:11 Daniele parla di un periodo di prova ed un periodo di tribolazione di 1290 giorni, quindi aggiunge altri 30 giorni alla fine. E poi in Daniele 12:12 parla di 1335 giorni, aggiunge altri 45 per un totale di 75 giorni. Così Daniele vede un periodo di 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni, e poi vede un altro periodo non descritto nel suo contenuto, ma un periodo di 75 giorni. Quindi non conosciamo esattamente il giorno e l'ora, il periodo di tempo sì, il periodo generale sì. Ora, lo sappiamo solo una volta che quel periodo è cominciato, giusto? Non lo sappiamo adesso perché non sappiamo su quale generazione tutto cadrà. Sarà avviato con il rapimento della Chiesa, questo non è ancora accaduto, e poi 3 anni e mezzo di pace, quando l'Anticristo verrà in soccorso politico della nazione medio orientale di Israele e porterà loro sicurezza, cominciando a costruire il suo impero romano restaurato in Europa, e tutto sembrerà andar bene, e poi nel mezzo di quel periodo di 7 anni tutto questo comincerà quando egli stabilirà l'adorazione di se stesso. Quindi il rapimento, l'ascesa dell'Anticristo, le doglie del parto, il segno del figlio dell'uomo non sono ancora accaduti, quindi non sappiamo su quale generazione cadranno. Potrebbe essere questa generazione. Potrebbe succedere in qualsiasi momento, la Chiesa potrebbe essere rimossa, la tribolazione potrebbe incominciare, quindi non sappiamo quale generazione sarà, ma la generazione su cui cadrà, anche con tutti quei segni, anche con tutto ciò che accade, non saprà comunque il giorno esatto e l'ora esatta nella quale Cristo verrà. Questo è un segreto. Ora qui non si parla del rapimento, qui sta parlando della seconda venuta. Siamo alla fine della tribolazione, come è ovvio dal versetto 29. Abbiamo attraversato il tempo della tribolazione nel pensiero di Matteo e nell'insegnamento del nostro Signore, ovviamente. E è quindi un tempo di cui nessuno sa nulla. Ora, notate prima di tutto il versetto 36, guarderemo ad alcuni particolari, che si tratta di un giorno e di un'ora di cui stiamo parlando, non di un'epoca, non sappiamo su quale generazione cadrà, però sappiamo questo, che qualunque generazione con cui cominci, con quella finirà, giusto? Questo si trova nei versetti 32 al 35. La generazione che vedrà l'inizio vedrà anche la fine, perché accadrà così in fretta. 3 anni e mezzo di tribolazione saranno terminati, e poi, dopo un periodo di tempo indeterminato, da qualche parte in quel punto, il Signore verrà, stabilirà il suo regno immediatamente dopo la tribolazione, però accadrà velocemente. Ma nessuno conosce il giorno o l'ora, il momento specifico. Ed inizia dicendo, nessuno lo sa, e si riferisce qui agli esseri umani, ovviamente, al genere umano, agli uomini naturali. Essi non lo sanno, non lo sappiamo. Non è stato ancora loro rivelato. Ed è anche sottolineato in Matteo 25:13, come ho letto un momento fa, non sapete né il giorno né l'ora in cui viene il figlio dell'uomo. Dio ha scelto di non rivelare quel momento specifico e di non dar alcun segno specifico di quel momento specifico. E c'è una ragione nella sua grande sapienza per quello. Se gli uomini conoscessero l'esatto momento in cui il Signore verrà, potrebbero vivere senza Dio fino a poco prima di quel momento. Oppure anche le persone preparate potrebbero vivere nel panico o scoraggiarsi, pensando che il tempo potrebbe essere troppo breve. La vita diventerebbe senza speranza se si sapesse esattamente quando il Signore sarebbe venuto. Non ci potrebbero essere piani, non ci potrebbero essere relazioni continue, tutto sarebbe influenzato in modo drammatico da quella conoscenza. Così il Signore ha scelto di non darci quella conoscenza, ma di farci vivere ogni momento nell'attesa della sua venuta, ogni momento nell'attesa del suo intervento, in modo che ci sia sempre prontezza Se il mondo conoscesse il momento preciso della venuta di Cristo, si lascerebbe andare pensando che in quell'ultimo momento finale potrebbe compiere i passi per sistemare le cose giusto in tempo, e così Dio non ce l'ha detto, quindi nessun uomo lo sa perché è nascosto agli uomini. E poi dice questo: neppure gli angeli del cielo, neppure gli angeli lo sanno. Il mondo naturale non lo sa e nemmeno il mondo soprannaturale. Ora, gli angeli sono gli intimi di Dio, giusto? In Isaia 6 essi si librano intorno al trono di Dio compiendo i suoi ordini. In Matteo 18:10 essi vedono il volto di Dio in intima comunione con Lui, sono molto vicini a Dio, sono intorno al trono, comunicano con Lui regolarmente per compiere la sua volontà. Inoltre, se ricordate, in Matteo 13 ci viene detto che gli angeli sono gli agenti del giudizio della seconda venuta. Quando Dio stende la mano per giudicare il mondo e per raccogliere gli uomini nel suo giudizio, egli manda i suoi angeli, che sono i mietitori, ricordate? Sono lì a raccogliere il grano e la zizzania. Così gli angeli sono molto coinvolti nell'attività del giudizio. Nel versetto 31 del nostro capitolo che stiamo osservando adesso, gli angeli sono quelli mandati a raccogliere anche gli eletti. Quindi, benché gli angeli siano gli intimi di Dio e benché siano faccia a faccia con Dio in senso spirituale, compiendo i suoi ordini, e benché siano gli agenti del giudizio e della raccolta dei giusti e degli empi in quel tempo della venuta di Cristo, essi, nonostante tutto quello, non conoscono il momento esatto. Dio ha scelto di non rivelarlo a loro. Ed egli ha ovviamente le sue ragioni. Io non sono a conoscenza di tali ragioni, perché la scrittura non ce le ha rivelate, ma nemmeno loro lo sanno. Ora, i manoscritti migliori di Matteo ci indicano che dovrebbe essere incluso anche nel testo né il figlio, né il figlio. In Marco 13:32, che è il passo parallelo, è sicuramente incluso da Marco. Quanto a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli che sono in cielo, né il figlio, ma soltanto il padre. E sarebbe meglio includerlo anche qui in Matteo. Penso che nella New American Standard e nella New International Version essi lo includano correttamente. Gesù dice: neppure il figlio dell'uomo lo sa, neppure io lo so. E naturalmente questo ha creato ogni sorta di interessante discussione. Com'è che può Gesù Cristo, che è Dio, non sapere qualcosa? Come può Gesù Cristo, che è Dio, che è onnisciente, il che significa che conosce ogni cosa, non saper qualcosa o non conoscere qualcosa? Bene, credo che questo si spieghi piuttosto facilmente se comprendiamo il significato della sua incarnazione. Gesù Cristo è pienamente Dio, vero Dio, davvero Dio, come dicevano un tempo i teologi. È Dio, vero Dio, completamente, pienamente, totalmente Dio, perché non è solamente Dio in parte, è totalmente Dio. Però quando divenne uomo, limitò volontariamente l'uso della sua divinità, in un certo senso, dei suoi attributi divini. Non è che depose quegli attributi da parte, non è che mise da parte la sua deità, è che ne limitò l'uso, li aveva come strumenti, ma scelse di non prenderli ed usarli. Così visse, per così dire, senza usare la sua onniscienza. A meno che il padre non gli dicesse di usarla. Sappiamo che egli era onnisciente in alcune occasioni, in Giovanni 2 ci viene detto che non aveva bisogno che qualcuno gli dicesse cos'è che c'era nel cuore dell'uomo, perché egli sapeva cosa c'era nel cuore dell'uomo. Ci sono molti indizi della sua grande conoscenza, della sua conoscenza divina, ma egli limitò l'uso della sua conoscenza a ciò che il padre desiderava che conoscesse. Questo è il disegno dell'incarnazione. Quando la Bibbia dice che egli divenne figlio, che prese forma di servo, significa che si sottomise a ciò che il padre voleva che facesse e ciò che il padre voleva che dicesse e da ciò che il padre voleva che conoscesse. Ecco perché in Giovanni 15:15 c'è un versetto molto, molto importante per comprendere Cristo. Dice così: Gesù, parlando ai discepoli, dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma io vi chiamo amici. Ora ascoltate questo: perché tutte le cose che ho udito dal Padre mio, io le ho fatte conoscere anche a voi. In altre parole, la conoscenza di Gesù nella sua incarnazione era qualificata da ciò che il Padre gli aveva rivelato. Ed il padre gli rivelava cose attraverso la scrittura, cioè l'Antico Testamento, mentre studiava la scrittura, attraverso l'esperienza, mentre camminava nel mondo e vedeva l'azione della potenza di Dio, ed attraverso la rivelazione diretta. Però Gesù limitò la sua conoscenza a ciò che il Padre scelse di rivelargli. Non doveva farlo, però scelse di farlo per assumere il ruolo di servo e compiere la redenzione dell'umanità. Questo è un concetto molto importante. Così che quando si dice che egli si umiliò e prese forma di servo, fatto simile agli uomini e così via, significa che limitò l'uso di quegli attributi. E se studiate, per esempio, i passi che trattano della sua prima infanzia, ricorderete che ci viene detto lì che Gesù cresceva in sapienza ed in statura, ricordate, ed in favore presso Dio e presso gli uomini, cresceva in sapienza. Potreste dire, com'è che poteva crescere in sapienza se era Dio? Oh, perché cresceva in sapienza nel senso che limitava la sua conoscenza a ciò che il Padre gli rivelava, così finché visse il Padre gli rivelava costantemente cose nuove, così egli cresceva in sapienza, capite? Quella era un'umiliazione autoimposta, se vogliamo chiamarla così, della natura divina per compiere la tua redenzione e la mia. E così, mentre lo guardate qui, in un certo senso egli sta ancora crescendo in sapienza, sta ancora crescendo in conoscenza, perché il Padre non gli ha ancora rivelato tutto questo. Ora, è il mio sentimento personale che dopo la risurrezione, questo gli era già stato rivelato, e quando egli uscì dal sepolcro della gloria della sua vita di risurrezione, ci viene detto in Matteo 28:18 che disse ai suoi discepoli: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. E penso che ciò significhi che non manca nulla che ha autorità su tutte le cose. E poi in Atti 1:7 ci viene detto questo: ma a voi non è dato di conoscere i tempi e le stagioni che il Padre mio ha riservato alla sua propria potestà. E non si include, giusto? Dice: a voi non è dato. Quindi può ben essere che dopo la risurrezione la sua conoscenza fosse completa. È come se il Padre gli avesse rivelato solamente il prossimo grande evento e non gli avesse mai rivelato il momento pieno della sua seconda venuta finché egli non fosse già uscito dal sepolcro ed avesse compiuto la risurrezione. E poi il Padre gli aprì il successivo evento nella sua opera meravigliosa. Meravigliosa. E così dice che gli uomini non sanno, gli angeli non sanno e per ora neppure io lo so, per mostrare l'enorme inaspettatezza, improvvisità e mistero del momento della venuta di Gesù Cristo. E poi alla fine del versetto 36, ma solamente il Padre mio. E ricordate che egli lo chiamò sempre Padre, tranne che per un'occasione nella quale disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Stava morendo sulla croce ed era separato da Dio. Ogni altro momento in cui parlò di Dio, gli parlò come Padre. Quello era il suo termine preferito per Dio. E solo è enfatizzato, egli è l'unico che sa. E naturalmente è per questo che io credo che quando Gesù entrò nella sua gloria, se non immediatamente dopo la sua risurrezione, certamente dopo la sua ascensione, allora rientrò nella pienezza di ciò che aveva prima dell'incarnazione. Ed in questo momento, proprio oggi, egli sa pienamente quando sarà quel momento della sua seconda venuta. Ma in mezzo a quell'incarnazione, ciò era stato abbandonato a favore dell'apprendere ciò che il Padre gli avrebbe detto e nulla di più. E così noi non sappiamo. Quel momento non lo sappiamo, e questo c'è una ragione per questo, ovviamente, perché il Signore vuole che ogni generazione viva nell'aspettativa completa. Ogni generazione viva, siete pronti per questa parola, nella preparazione. Non sappiamo su quale generazione cadrà, ma quando verrà, verrà in un olocausto e verrà a raffica, e non sappiamo quale generazione sarà, e persino la generazione su cui verrà non saprà il momento esatto. Così cristiani, fin dal Nuovo Testamento, hanno sempre vissuto nell'ansiosa attesa della sua venuta, della venuta di Cristo. I Corinzi, per esempio, Paolo scrive loro in 1 Corinzi 1 e dice: in modo che non manchiate d'alcun dono mentre aspettate la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. C'è una chiesa di prima generazione a Corinto che aspettava la venuta del Signore Gesù Cristo. Stavano aspettando come se egli dovesse venire nella loro stessa generazione. E poi in Ebrei, di nuovo, non abbandonate la vostra comune adunanza, così dice lo scrittore al capitolo 10, versetti 24 e 25. E tanto più quanto vedete avvicinarsi il giorno, come se quelle persone che ricevevano quella lettera, che stavano ricevendo quella lettera agli Ebrei, dovessero vivere per vedere avvicinarsi il giorno. E poi in Filippesi l'apostolo Paolo scrive al capitolo 3, versetto 20: la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Paolo dice che guardiamo lassù per vedere se egli non stia venendo da un momento all'altro. Ed in Giacomo trovate la stessa cosa, in Giacomo capitolo 5, versetto 8: siate pazienti, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ed in prima Pietro al capitolo 4, versetto 7, la fine di tutte le cose è vicina. Ed in prima Giovanni 2, 18, è l'ultima ora. Apocalisse 22, 20, ecco io vengo presto. Amen, vieni Signore Gesù Cristo, dice Giovanni. Quindi vedete, anche gli autori del tempo del Nuovo Testamento stavano aspettando la seconda venuta di Gesù Cristo. Loro non comprendevano pienamente il tempo che sarebbe passato, vivevano però nell'aspettativa. Ed ogni generazione dovrebbe vivere così, perché ogni generazione dovrebbe vivere nella preparazione. Capite dove voglio arrivare? Questo è il punto. Se lo aspettiamo in qualsiasi momento, siamo preparati per esso in qualsiasi momento. Solamente Dio sa quando sarà. Solo Dio sa quando avverrà quel momento specifico. E così ponete la domanda: perché sta aspettando? E penso di potervi dare una risposta. La prima parte di quella risposta viene da Apocalisse capitolo 14, versetto 15. E io credo che stia aspettando per questa ragione. Un altro angelo uscì dal tempio, Apocalisse 14, 15, gridando a gran voce a colui che sedeva sulle nuvole. Questa è un'immagine indicata a noi al versetto 14 del figlio dell'uomo, il Signore Gesù Cristo, seduto lì nel cielo. E l'angelo viene e grida a gran voce e dice: metti la falce e mieti, perché è venuta per te l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. E colui che sedeva sulle nuvole gettò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. L'immagine qui è molto, molto importante. Sì, semina e ci si prende cura della semina ed il grano cresce fino alla sua piena maturità e poi si miete. E l'immagine qui è questa. Il Signore ha aspettato la maturazione del male, ha aspettato la maturazione del peccato e Dio non interverrà in giudizio su questo mondo finché la messa non sarà matura, finché il peccato non avrà fatto il suo corso, finché non si sarà esaurito completamente, se volete, finché tutta l'impietà del mistero dell'iniquità, cioè la malvagità del male ancora non rivelata, ed è difficile immaginare che possa esserci del male ancora non rivelato, vero? È difficile immaginarlo nel nostro mondo, ma il male non rivelato di quel tempo futuro, quando il peccato farà il suo corso pieno e sfrenato, raggiungerà il suo apice ed allora la falce sarà messa e la mietitura sarà compiuta. Quindi la ragione per cui Dio ha aspettato in questi 2000 anni è prima di tutto perché sta permettendo al peccato di fare il suo corso sregolato, di esaurirsi, di maturare fino al punto in cui sarà pienamente, finalmente e per sempre mietuto. C'è un'altra ragione però. E quella ragione ci è indicata in Romani capitolo 11, versetto 25. E qui dice: non voglio, fratelli, che voi ignoriate questo mistero, questa verità non rivelata, affinché non siate presuntuosi, ma che un indurimento in parte è avvenuto su Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili. La pienezza dei gentili parla del raccoglimento della Chiesa in quest'età, e credo che un'altra ragione per cui il Signore aspetta sia il raccoglimento della Chiesa. Credo che stia aspettando per raccogliere tutti i santi i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Egli sta aspettando di raccogliere i gentili che per sempre e sempre e sempre, per tutta l'eternità, gli daranno gloria, gli daranno lode, gli daranno onore, gli daranno adorazione e lo serviranno. Egli sta raccogliendo abitanti per il suo cielo eterno, per lodare e glorificare il suo nome. Ed inoltre, dopo che sia entrata la pienezza dei gentili, dice il versetto 26, allora tutto Israele sarà salvato. Deve esserci anche in un futuro la salvezza di Israele, affinché giudeo e gentile insieme per tutta l'eternità possano lodare Dio. Così è trascorso del tempo dalla prima venuta. Abbiamo aspettato tutti questi 2000 anni ed egli non è ancora venuto e le ragioni sono due. Primo, che il peccato maturi. Secondo, che i redenti che non sono stati pianificati per la sua gloria eterna siano condotti a quella gloria eterna. Dunque per il peccato e per la salvezza. Ora guardate a seconda Pietro, capitolo 3 per un momento. E anche questo si riferisce allo stesso punto, in seconda Pietro, capitolo 3, diciamo, caspita, ci sta volendo veramente così tanto tempo, questo continua, 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 quando finirà? Ma ciò che ci dimentichiamo, il versetto 8, non ignorate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. In altre parole, Dio non tiene l'orologio? E ciò che a noi sembra un lungo periodo di tempo, perché siamo creature del tempo, non è affatto tempo per un Dio eterno e senza tempo. Ed il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano tardanza? Non è che egli non possa adempierla o che non stia mantenendo la sua parola? Egli sta aspettando perché è longamine verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Egli sta aspettando finché tutti i gentili e tutti i giudei, pianificati dall'eternità passata, siano giunti alla redenzione. Ed allora verrà la seconda venuta. Non è che egli non possa agire, è che sta raccogliendo i suoi redenti, e non è che sia passato molto tempo, perché per Dio non è passato affatto del tempo. Quindi quanto sono stolti gli schernitori del versetto 3, non è vero? Schernitori che verranno negli ultimi giorni camminando secondo le proprie concupiscenze, dice il versetto 4, e dicendo: dov'è la promessa della sua venuta? Dov'è la promessa della sua venuta? Ma no, egli non verrà. Abbiamo aspettato, e da quando i padri si sono addormentati fino ai patriarchi, tutte le cose continuano così come dal principio della creazione, dicono. Siamo uniformisti, uniformitaristi. Ora, noi crediamo nella teoria dell'uniformità, tutto procede allo stesso modo, nulla cambia mai. Ma per dire questo, dice il versetto 5, devono essere volutamente ignoranti del fatto che per la parola di Dio i cieli esistevano già da tempo e la terra stava fuori dall'acqua e nell'acqua, per mezzo della quale il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Devono essere volutamente ignoranti del diluvio. Ascoltate, il mondo non è sempre andato avanti allo stesso modo. Dio cancellò l'intero mondo, eccetto 8 persone, vero? Nel diluvio. Non è continuato così com'era, e ci sono prove in tutto il mondo, in tutto il globo, ci sono prove di un diluvio universale e mondiale in cui Dio annegò tutta la civiltà umana. In Genesi capitolo 6, Dio guardò su tutta l'umanità e disse che non vedeva altro che malvagità e male continuamente, decise di annegarli tutti, tranne le 8 anime giuste sulla faccia della terra, Noè, sua moglie, 3 figli e le loro mogli. E se volete dire, tutte le cose sono sempre continuate così com'erano, avete dimenticato che ciò è accaduto. Tutte le cose non sono continuate così com'erano. La ragione per cui qui c'è un intervallo è perché al versetto 8 Dio nemmeno vede il tempo, ed in secondo luogo perché sta aspettando di raccogliere tutti i suoi eletti. Ma, dice il versetto 10, il giorno del Signore verrà. Verrà. Non è vero? E verrà come un ladro nella notte, inaspettatamente ed all'improvviso. E quando non ce l'aspettiamo, quando non ci pensiamo, quando non ce ne rendiamo conto. E poi discute il passare dei cieli, della terra e tutto il resto. Ed è interessante per me che Pietro, in un certo senso Pietro, abbraccia l'intero grande quadro della seconda venuta e non fa una distinzione. E quello che intendo dire è questo, che al momento in cui il Signore verrà nella sua seconda venuta per iniziare il suo regno millenario, i cieli saranno cambiati in modo drammatico e la terra sarà anche cambiata, anche lei, lo sappiamo. Le stelle cadranno, la luna non darà la sua luce, il sole si spegnerà, tutte le acque dolci e le acque salate, le conformazioni della terra saranno cambiate, tutto sarà nel caos. Le potenze dei cieli saranno scrollate. Crediamo che tutto questo avverrà nel periodo millenario, mentre egli ricreerà, per così dire, un nuovo cielo ed una nuova terra per il regno, per il millennio. Ci sarà, in un certo senso, un nuovo tipo di cielo, una nuova terra alla sua seconda venuta. Poi, alla fine del regno, in Apocalisse 21, Giovanni parla del nuovo cielo e della nuova terra, e credo che dobbiamo ancora vedere, e allora in quel processo di ricreazione ci saranno due fasi, per così dire. Quando Gesù verrà, ci sarà una modificazione dell'universo, e dalla fine del regno ci sarà una ricreazione di un nuovo cielo e di una nuova terra, che sono eterni. Durante il regno sarà una terra restaurata così come la conosciamo noi, cieli restaurati così come li conosciamo, e nello stato eterno finale sarà un nuovo cielo, una nuova terra, qualcosa che non abbiamo mai conosciuto. Quindi, in un certo senso, Pietro qui ci trascina fino alla totale dissoluzione di tutto, alla fine del regno, e dice, in effetti, ci dice, che quando Gesù verrà ci sarà una disintegrazione di tutto ciò che conosciamo nello spazio e sulla terra, ed un nuovo cielo ed una nuova terra, dice il versetto 13. E quindi, in tal senso, è molto probabile che ci stia portando fino al cambiamento totale che avverrà alla fine del regno, ma quel cambiamento comincerà prima dei 1000 anni, così come abbiamo visto un cielo restaurato ed una terra restaurata, e lo sappiamo perché il collasso è molto chiaro nella tribolazione, e qualcosa di nuovo ne scaturirà, e poi infine qualcosa di ancora più glorioso nello stato eterno. E quindi è interessante pensarci: Dio crea un mondo non caduto, poi il mondo cade, poi il mondo viene restaurato come il Signore vuole che sia per il regno di Gesù Cristo, e poi in ultima analisi viene ricreato per il nuovo cielo e la nuova terra nello stato eterno. Così la storia del globo, in un certo senso, la storia dell'universo può essere vista in questa grande letteratura profetica. Ora, verrà, dice Pietro, verrà. Quando verrà? Nessuno lo sa. Ora torniamo al versetto 36. Nessuno conosce veramente il giorno e l'ora esatti. Conosciamo la generazione, giusto? Sì, vero? Perché è la generazione che vedrà le doglie del parto, i versetti dal 32 al 35. Quella è la generazione, ma il giorno e l'ora nessuno li conosce. Nessuno li conosce. Allora, quale dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni generazione? Quale dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni persona, dato che non conosciamo il momento esatto? In particolare, quale dovrebbe essere l'atteggiamento delle persone che vedono le doglie del parto? Quale dovrebbe essere l'atteggiamento di questa generazione che è viva in quel tempo? La generazione che vedrà l'abominazione della desolazione, la generazione che vedrà l'ascesa dell'anticristo, la generazione che vedrà il mutare del volto della terra, che vedrà tutti i disastri naturali, spirituali, soprannaturali e qualunque altro. Quale dovrebbe essere il loro atteggiamento? Per prima cosa, dovrebbe esserci vigilanza, in secondo luogo preparazione ed in terzo luogo fedeltà. E guarderemo solamente alla prima, la vigilanza. Versetto 37. L'inaspettatezza della seconda venuta richiede vigilanza. Ma come furono i giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Ora, ancora una volta, qui troviamo ciò che Pietro fa nella sua epistola nel collegare la seconda venuta del Signore Gesù Cristo ed il suo giudizio, il suo olocausto cataclismico di giudizio, tornando al diluvio. È l'unica illustrazione nella storia umana che possa anche solamente avvicinarsi alla cosa, perché distrusse totalmente la faccia della terra. E così scopriremo che l'atteggiamento che prevaleva al tempo di Noè sarà l'atteggiamento che prevarrà al tempo della seconda venuta. Questo è ciò che intende dire quando dice: come furono i giorni di Noè, così anche la venuta del giorno del figlio dell'uomo. Sarà come ai tempi di Noè, solamente poco prima della venuta del Signore Gesù Cristo. E sapete, non solo la gente non conosce il giorno e l'ora in cui il Signore verrà, ma la maggior parte di loro non importerà nemmeno. Anche con tutti i segni, tutti i prodigi e tutte le cose che accadranno, non importerà loro. Non ci penseranno nemmeno, non prenderanno nemmeno in considerazione quella come un'alternativa. È difficile immaginarlo veramente. Cioè, vuol dire, è veramente difficile immaginarlo. Saranno schernitori, beffardi, così come dice Seconda Pietro capitolo 3, e tireranno fuori i loro piccoli regoli, calcolatori, tireranno fuori i loro piccoli grafici e smanetteranno con i loro computer ed analizzeranno l'universo per cercare di spiegare scientificamente perché tutto stava andando o andrà a rotoli, perché ci sono terremoti, perché ci sono ogni sorta di movimenti nei cieli, perché le maree sono tutte sconvolte, perché la luna si sta spegnendo, perché il sole non funziona correttamente e perché il giorno è stato accorciato, perché c'è sangue nei mari e amarezza nelle acque dolci, perché le persone si staranno scannando a vicenda, perché ci saranno terribili massacri in tutto il mondo. Cercheranno in un certo modo di capire tutto quello sociologicamente o scientificamente o razionalmente, ma non guarderanno mai alla verità della parola di Dio. Direte, è quasi impossibile crederlo, ma è proprio così. Voglio dire, perché dovremmo aspettarci che siano diversi da quando il Signore Gesù Cristo era qui la prima volta, giusto? Voglio dire, potevano vederlo? Potevano ascoltarlo? Lo guardavano e lo videro togliere le malattie dalla terra della Palestina, lo videro resuscitare i morti e comunque non riuscivano a trarre le conclusioni appropriate. Anzi, i capi religiosi decisero che egli era del diavolo. Dunque la mente dell'uomo è accecata, vedete? Ed il mondo al tempo del nostro Signore era così egoista, era così falsamente empio, così ipocrita, così materialista, così peccaminoso, così empio, così privo di vita e di percezione spirituale, che non riuscivano nemmeno a vedere il Salvatore mentre camminava lì in mezzo a loro. Perché dovremmo mai aspettarci che il mondo del futuro sia diverso quando vedrà i segni della sua venuta? In Matteo capitolo 16, ricordate i primi tre versetti? Tremenda accusa. I farisei ed i sadducei vennero e tentarono Gesù. Desiderarono che egli mostrasse loro un segno dal cielo, gli dire: è ridicolo chiedere una cosa del genere, dacci un segno dal cielo. Avevano visto da lui migliaia su migliaia di segni. Ed egli rispose loro e dissero: alla sera dite bel tempo, perché il cielo è rosso, e dal mattino dite oggi tempesta, perché il cielo è rosso e nuvoloso. Oh ipocriti, sapete discernere l'aspetto del cielo, ma non sapete discernere i segni del tempo? Dovreste essere capi religiosi? Siete bravissimi a prevedere il tempo, ma non avete la più minima idea di ciò che Dio sta facendo. Vedete, essi avevano chiuso la loro mente alla verità di Dio, proprio come la storia di Israele era stata una storia di ignorare la parola di Dio. Avevano ignorato i profeti di Dio, avevano ignorato i miracoli di quei profeti, avevano ignorato le parole di quei profeti, avevano assassinato i profeti stessi, avevano assassinato il figlio di Dio. E quando si trattava dei segni della sua venuta, della grande tribolazione, il mondo sarà altrettanto ottenebrato, sarà altrettanto insensibile, altrettanto cieco, così come lo è sempre stato riguardo a ciò che stava accadendo e a ciò che succederà, e farà ciò che ha sempre fatto, cercherà di spiegare via con un qualche mezzo razionale. Il fatto è che saranno più malvagi in quel tempo che in qualsiasi altro momento della storia del mondo. La Bibbia ci dice in 2 Tessalonicesi capitolo 2 che durante il tempo della tribolazione il trattenitore sarà tolto, lo Spirito Santo che oggi è nel mondo trattiene il male e frena il male. Sembra come se ne lasciasse uscire un pochino di più in continuazione, però infine quando avverrà la tribolazione gli toglierà le mani ed il male farà il suo corso completo. E poi Apocalisse 9 dice che l'inferno rigurgiterà tutti i demoni temporaneamente legati ed essi invadranno la terra, così la popolazione dei demoni aumenterà immediatamente in modo drammatico. E poi ci viene detto che Michele e Satana combatteranno e Satana sarà gettato fuori dal cielo sulla terra, in Apocalisse 12, così c'è anche Satana sulla terra e tutti i demoni che sono lì saliti e saranno lì fuori dall'inferno come luridi rospi impuri, per così dire, che usciranno dall'inferno tutti i demoni che sono già qui e non ci sarà alcun freno, il mondo semplicemente impazzirà nel peccato, quel tipo di mondo depravato, grossolano, oltre ciò che possiamo immaginarci. Ecco perché viene chiamato il mistero dell'iniquità, è un'iniquità ad un livello che non è mai stato rivelato o conosciuto o sperimentato in 2 Tessalonicesi 2. Quel tempo sarà così vile, sarà così miserabile, così preso dal peccato e dal sesso e dalle droghe, dall'alcol, così immerso nelle sue preservazioni materialistiche della Babilonia politico-economica, così malvagio, così pieno d'odio gli uni verso gli altri per Dio, per la verità, che quando tutto questo accadrà ci saranno un sacco di tipi di spiegazioni tranne la disponibilità a comprendere la verità. Non vorranno comprendere la verità? E dice che sarà come ai giorni di Noè. Vedete, ai giorni di Noè la gente ignorava la verità, non è vero? Sapete per quanto tempo predicò Noè? Seconda Pietro 2,5 chiama Noè un predicatore di giustizia. Pensate che si sia semplicemente costruito un grande scrigno di legno? Questa è la parola arca, la parola indica uno scrigno di legno. Costruì un grande scrigno di legno in mezzo al deserto e disse alla gente che ci sarebbe stato un diluvio e risero perché non aveva mai piovuto, non esisteva la pioggia e non c'era acqua quindi. E sapete per quanto costruì quella barca? Per 120 anni. E loro lo ridevano, lo deridevano, lo scarnivano, lo dileggiavano. Però, secondo Pietro 2,5, dice che egli era un predicatore di giustizia, non era solamente un costruttore di barche, era un predicatore. E prima di essere un costruttore di barche, era un predicatore. E per 120 anni, mentre costruiva la barca, deve essergli stato chiesto 1 milione di volte perché sta costruendo la barca. Giusto, perché sta costruendo la barca. E quello era il grilletto per il sermone, perché Dio sta per giudicare la malvagità di questo mondo. E solo quelli che riporranno la loro fede in Lui scamperanno. E Dio sta costruendo questa barca come via di scampo, vorreste salire? E risero a lui, e risero, e lo schernirono. Per 120 anni andarono avanti con la vita come al solito, mentre egli predicava, predicava giudizio, predicava giudizio, predicava giudizio, e lo dimostrava loro costruendo un grande scrigno di legno proprio lì in mezzo a tutti, così che tutti potessero vederlo e non ci credettero. E sono sicuro che la prima volta che una piccola pioggia colpì il naso di qualcuno, pensarono che un dinosauro avesse starnutito dietro una collina o qualcosa del genere. Comunque non credettero. Non volevano crederci, avrebbero potuto inventarsi un sacco di storie pur di non crederci. Bene, com'è che erano i giorni di Noè? Versetto 38. Come infatti nei giorni di Noè, del diluvio, prima del diluvio, loro stavano, cioè le persone, stavano mangiando, stavano bevendo, prendendo moglie, dando moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si accorsero finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Incredibile! 120 anni quest'uomo predicò e predicò e predicò e predicò e predicò. E non ci credettero finché non furono spazzati via dal diluvio. E ci saranno segni e segni e segni per 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni. Ci saranno segni chiari in tutto il mondo che tutto si sta disfacendo. Ci saranno predicatori di giustizia, 144.000, i due testimoni di Apocalisse 11, la schiera redenta di gentili da tutto il mondo di Apocalisse 7, e saranno potenziati dal Vangelo predicato, dall'angelo che predica l'Evangelo eterno su tutto il globo, e loro udranno il messaggio, ma non ci crederanno, finché non saranno letteralmente spazzati via nell'ultimo olocausto di giudizio nella seconda venuta. Si inventeranno ogni sorta di ragioni per schernire e per beffare e per ridere e per ridicolizzare. E se erano così malvagi al tempo di Noè, lo saranno ancora di più al tempo della venuta del figlio dell'uomo. Ora guardate quello che dice: mangiavano e bevevano, prendevano moglie e davano moglie. Ora queste non sono colpe, non sono peccati. Mangiare e bere non sono peccati, e prendere moglie o dare moglie non è peccato. Prendere moglie si riferisce alle persone che si sposano, dare moglie si riferisce alle famiglie che danno i loro giovani in matrimonio. Ciò significa che la vita andava avanti come al solito, giusto? Voglio dire, significa semplicemente che seguivano la routine, giusto? Vivevano come se nulla dovesse mai cambiare. Disprezzavano totalmente ciò che stava accadendo. Continuarono a mangiare ai giorni di Noè e a bere, a prendere moglie, a dar moglie, come se non ci sarebbe stata mai alcuna fine. Dunque, mangiare, bere, questa è la routine personale, poi prendere moglie, dar moglie, questa è la routine familiare, cioè l'attività sociale. Semplicemente attraversavano i cicli della normale impresa personale, familiare o commerciale. La vita era lì come al solito, seguivano la routine, cercavano di adattarsi un pochino di più a quel tale Noè e a ciò che diceva, ma la vita andava avanti come al solito, ed è esattamente ciò che accadrà nella tribolazione. Noi, credo, come cristiani, viviamo sotto l'idea che quando tutto questo inizierà, in tutto il mondo la gente dirà solamente questo è quanto? Questo è quanto? Ascoltate, ci sarà un residuo redento, ci sarà un residuo enorme redento, innumerevole secondo Apocalisse 7, ci sarà il risveglio e la fede della nazione Israele, ma ci sarà anche un rifiuto mondiale di tutte queste cose, come aventi qualcosa a che fare con qualsiasi cosa relativa a Dio. Secolarismo, il culmine di esso sarà lì. E nei giorni di Noè, prima del diluvio, continuarono semplicemente con la loro routine fino al giorno in cui Noè entrò nella Kebotas, nell'arca, lo scrigno di legno. E poi sapete cosa dice in Genesi 7, dall'11 al 16? Di quando entrarono nell'arca, che cosa fecero? Chiusero la porta. E probabilmente non ci volle molto, quando l'acqua iniziò a salire, perché alcune persone bussarono, ma era troppo tardi, troppo tardi. Non si resero conto, versetto 39, gnosco, non si resero conto finché venne il cataclusmos, il cataclisma. Significa lavare giù, pulire, finché non venne il lavaggio che li lavò via tutti nella dannazione, nella morte, nel giudizio, in un'eternità priva di Dio. E così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo, dice alla fine del versetto 37, e così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo, dice alla fine del versetto 39, due volte lo dice. Sarà proprio lo stesso. Vita sarà come il solito, andare avanti con la routine finché poi sarà troppo tardi. Troppo tardi. Devastazione istantanea. E così quella generazione sarà come la generazione di Noè, avvertita, quella generazione fu avvertita per 120 anni. Allora la gente viveva più a lungo? La generazione futura sarà avvertita per 3 anni e mezzo? Il fatto è che in realtà sono avvertiti proprio adesso. Sono stati avvertiti fin da quando è stato scritto il Nuovo Testamento. Qualunque generazione sia quella che sarà viva quando ciò accadrà, potrebbe essere questa, ma non se ne renderanno conto finché non saranno travolti nel giudizio. E poi diventa molto specifico nei versetti 40 e 41. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. La parola uno al versetto 40 si trova in genere maschile, l'una sì al versetto 41 in genere femminile. Cioè significa che al versetto 40 sta parlando dell'uomo nel campo, due uomini nel campo, uno preso e uno lasciato. Versetto 41 di donne, due donne che macinano dal mulino, una presa e l'altra sarà lasciata. Il compito dell'uomo è quello, in quella particolare parte agricola nel mondo, in quel tempo, era di stare nel campo. Le donne erano lì con la pietra e il mulino a macinare, e ciò era stato raccolto dagli uomini. Cioè, semplicemente la vita come al solito, in mezzo alla routine della vita, uno sarà preso. Così intendiamo con preso. Ho sentito dire che qualcuno dice che questo si riferisce al rapimento, però non possiamo introdurre qui il rapimento, perché questo è molto dopo. Qui sta parlando dell'essere presi nel giudizio. Tornare al versetto 39, finché venne il cataclisma e li portò via, è basato su quell'immagine, è basato su quel quadro del diluvio che trascenderà gli uomini via nella morte. Due saranno nel campo quando quello verrà alla fine, quel diluvio devastante di fuoco, ed uno sarà preso nel giudizio, due al mulivo, ed una sarà presa nel giudizio e l'altra sarà lasciata. L'altra sarà lasciata per cosa sono lasciati? Sono lasciati per entrare in che cosa? Nel regno? E diventeranno coloro che popoleranno il regno millenario. Loro sono i redenti, e così ci saranno persone al lavoro, alcuni saranno credenti, altri increduli, gli increduli saranno spazzati via e i credenti saranno preservati. A proposito, quel processo di separazione viene descritto in dettaglio nel giudizio delle pecore e dei capri di Matteo 25, 31 al 46. dove egli prende i capri da una parte e li manda al castigo eterno e le sue pecore all'altra parte, da loro il regno. Quindi sono lasciati, molto importante, sono lasciati per il regno. Quindi è questo che dobbiamo tenere a mente. Quando il regno millenario verrà e comincia, le persone che saranno lasciate per entrarvi saranno credenti, che non furono e non saranno spazzati via nel giudizio di tutti gli empi. Così il regno sulla terra, il regno millenario, sarà popolato da quei credenti che hanno vissuto attraverso il regno del terrore dell'anticristo e che egli non ha distrutto. Sono ancora vivi quando Cristo verrà. Cristo spazzerà via in un olocausto di giudizio tutti gli empi, ma i pii che ancora rimarranno e saranno vivi entreranno nel suo eterno, anzi nel suo regno millenario, per popolare quel regno. Così quel regno sarà popolato dunque da esseri fisici, persone reali come noi, che hanno vissuto attraverso il regno del terrore dell'anticristo, che hanno creduto nella verità del Vangelo e che non sono stati distrutti. Forse alcuni di loro hanno persino creduto all'ultimo momento. Ricordate quello che dice in Atti capitolo 2, che proprio al momento in cui il Signore viene, descrive tutti quegli eventi, citando da Gioele 2, e dice che in quel grande tempo, sapete, quando avverranno i segni dei cieli ed il regno sta per iniziare, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Io credo che in quell'ultimo momento, quando il re verrà a stabilire il suo regno, ci saranno alcuni che invocheranno il nome del Signore in tempo per essere salvati, in tempo. Essi saranno preservati insieme a tutti quelli che avevano creduto prima di loro durante il tempo della tribolazione ed insieme entreranno in quel periodo del regno per popolare la terra, per riprodursi, per aver figli, per vivere il regno che Dio aveva promesso loro nell'Antico Testamento. E così saranno lasciati. Così ci sarà un tempo di grande separazione quando egli verrà. Ora, tutto questo per dire questo, ok? Versetto 42, molto importante. Vegliate dunque, vegliate perché non sapete a quale ora viene il vostro Signore. Quando il Signore viene, gli empi saranno spazzati via, i pii saranno lasciati, rimanendo al sicuro per entrare nel regno. Questa è la promessa. Ma noi non sappiamo, e la generazione che è viva e sarà viva in quel tempo non saprà il momento esatto di ciò. Quindi ci deve essere preparazione. Saranno semplicemente andando avanti con la loro vita? Due in un campo, due in un mulino, e a proposito Luca 17,34 aggiunge due distesi a letto, il che è una nota interessante, ed avrebbe dovuto essere un'indicazione per alcune persone antiche che la terra è rotonda, di fatto, perché se avete luce del giorno in una parte del mondo e notte dall'altra, allora dovete avere un globo sferico. Ma il mondo continuerà con la sua routine, e poi verrà il giudizio. Poi la porta sarà chiusa per sempre, proprio come in Matteo 25,10 nella parabola delle vergini ci viene detto che quelle che erano pronte entrano con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Quando verrà quel tempo? Una separazione sarà fatta. Il Signore sa come fare quella separazione, lo sa, egli sa chi lasciare e sa chi spazzare via. E Malachia, sapete, quando egli stava spirando giudizio, 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 ci viene detto che quelli che erano giusti, quelli che amavano il Signore, che credevano nel Signore, saranno, che avevano fede in Lui, si incontrarono e parlarono l'uno all'altro. Sapete cos'è che dissero? Accidenti, potremmo essere spazzati via anche noi da tutta questa faccenda. E allora la parola di Dio dice loro: no, sarete miei nel giorno in cui io farò le mie gioie. Come dire che il Signore sa coloro che sono suoi, giusto? Li conosce. Secondo Pietro 2,4, versetto 4, se Dio non risparmiò gli angeli che peccarono, ma li gettò nell'inferno e li consegnò a catene di tenebre per essere custoditi per il giudizio. E non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, l'ottavo, un predicatore di giustizia, facendo venire il diluvio sul mondo degli empi. In altre parole, se Dio sapeva chi erano gli angeli peccatori e punì loro e salvò quelli buoni, se Dio sapeva chi erano gli uomini peccatori, li distrusse e salvò Noè ed i giusti, e riducendo in cenere la città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla rovina facendone un esempio per quelli che in seguito vivrebbero empiamente, e liberò il giusto Lot. In altre parole, se Dio seppe come far uscire Lot da Sodoma e da Gomorra e Noè dal diluvio e di santi angeli dalla devastazione del cielo, allora il versetto 9 dice: il Signore sa liberare i pii dalla tentazione o dalla prova. Dunque, quando viene il giudizio, il Signore saprà come distinguere e poi riservare gli ingiusti per il giorno del giudizio per essere puniti. Seconda Pietro 2, 9. Dunque, egli sa come separarli. Ma la parola qui è, versetto 42, siate vigili, è un imperativo presente, siate continuamente vigili, ogni generazione, ogni persona. Siate vigili, perché non sapete a quale ora viene il vostro Signore. Questo è un grido per vigilanza costante, allerta costante. Egli verrà, e gli uomini che riconoscono che Egli verrà saranno vigili e saranno pronti per quella venuta, spiritualmente consapevoli. Ascoltate, questo non è finzione, questo è fatto. Questo è un dato di fatto, così sarà. Proprio come i profeti dissero come sarebbe stata alla sua prima venuta ed egli adempì ogni profezia, così farà nella sua seconda. Vegliate dunque, perché non sapete a quale ora viene il vostro Signore. E se egli non è il vostro Signore adesso, sarà il vostro Signore allora. E la sua signoria sarà manifestata nel suo diritto di mandarvi nell'eternità, all'inferno, al castigo eterno. Egli è Signore ed in quel momento ogni ginocchio si piegherà. Alcuni in adorazione amorosa, altri nel terrore, ma ogni ginocchio si piegherà. Inchiniamoci in preghghiera. Mentre chiudiamo questa mattina, voi, io, tutti noi potremo vivere in quella generazione che vedrà il rapimento della Chiesa, l'olocausto della tribolazione, il segno del figlio dell'uomo e la nascita del regno. Potrebbe essere questa generazione. Siete pronti? Siete vigili? State leggendo i segni dei tempi? Siete in regola con il Signore Gesù Cristo? Tutta quella era della fine, io credo, è avviata dalla rimozione della Chiesa. E noi saremo custoditi da quell'ora che verrà per mettere alla prova il mondo intero. Però io vi invito a venire a Gesù Cristo e con noi a essere custoditi da quell'ora. E mentre il mondo starà subendo i terrori della tribolazione, noi ci rallegreremo alla presenza del Salvatore in cielo, vivendo nel luogo che Egli ha preparato per noi. E se non conoscete il Signore Gesù Cristo, potete conoscerlo con un semplice atto di fede, invitandolo nella vostra vita. Quello che ha vissuto e che è morto ed è risorto per voi. Confessate il vostro peccato, abbracciatelo come vostro Salvatore e Signore. E voi che siete cristiani, ancora una volta posso parlare anche al mio stesso cuore. Questo è per noi un promemoria, che dobbiamo fare investimenti che sono eterni. Tutto questo andrà in fumo, tutto questo sarà distrutto. E solamente ciò che abbiamo investito nell'eternità sopravviverà, rimarrà. E chiedo soltanto a Dio di rinnovare il mio impegno a fare investimenti eterni con tutto ciò che ho, tutto ciò che ho. Possedimenti, risorse, capacità, tempo, tutto.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.